Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, e continuiamo. La volta scorsa abbiamo fatto un po' un'introduzione al testo del Coelet, che poi grazie all'amico Ciro la registrazione la trovate sul sito gesuitibari.it, per cui per chi non l'avesse ascoltata può trovarla lì. E invece oggi vorrei appunto cominciare la lettura del testo, e ancora con qualche nota introduttiva che non sono riuscito a dire la volta scorsa, ma poi entrare così, affrontare con coraggio il testo del Coelet. E allora, questo testo, dicevo la volta scorsa, che fa parte dei Ketuvim, i cosiddetti scritti. Ricordate la distinzione nella Bibbia ebraica tra Torah, che sarebbero i primi cinque libri, il Pentateuco, e tra il Pentateuco, i Nevim, che sarebbero i profeti, e poi i Ketuvim, che sarebbero gli scritti, e, appunto, tipo il Libro della Sapienza, il Libro dei Proverbi, il Cantico dei Cantici. E in particolare il nostro testo, dicevo la volta scorsa, fa parte, viene raccolto insieme ad altri quattro piccoli testi che sono chiamati i Megillot, cioè i rotoli, i cinque rotoli. E, Cantico dei Cantici, Lamentazioni, Ruth, Esther e appunto il nostro Coelet. Allora, questo per dire, per riprendere dicendo che negli scritti siamo più a contatto con testi sapienziali, e questo lo dobbiamo sottolineare perché la sapienza in Israele è importante, perché ha a che fare con l'arte di vivere. Cioè, nel senso che ogni mestiere ha bisogno di una sua sapienza. Cioè, in qualche modo, l'ebreo, parlando di sapienza, ha proprio presente, cioè, il falegname che nel compiere il suo lavoro e farlo bene ha bisogno di tutta una serie di esperienze, di insegnamenti, di indicazioni ricevute, sperimentate, per arrivare a fare un bel tavolo, e così anche per le altre professioni. E c'è bisogno di sapienza per ciascuno di noi per il mestiere di vivere, e per poter vivere, e vivere una vita che appunto valga la pena di vivere. E allora, appunto, la sapienza è tutta quella serie di meshalim. Mashal sarebbe il detto sapienziale, il proverbio, anche quello che anche noi tante volte utilizziamo, no? Anche noi nella nostra cultura abbiamo tanti detti sapienziali, tanti proverbi, che in qualche modo vengono dall'esperienza e leggono l'esperienza e cercano di trovare nell'esperienza delle indicazioni per poter vivere l'esperienza della vita in maniera positiva, perché appunto la vita non va da sé, e questo lo sappiamo tutti. Allora, in qualche modo, appunto, Encoerte fa parte di questi libri, dove da una parte c'è una sapienza che pensa di riuscire a trovare, e in gran parte poi ci riesce, no? Tutte delle indicazioni che in qualche modo possano permettere questa riuscita positiva della vita, e fra queste, appunto, in qualche modo il comportarsi nella linea del bene, della vita, e fra l'altro si parla anche di una certa sapienza retributiva, giustizia retributiva, cioè della serie: se ti comporti bene ne avrai bene, se ti comporti male ne avrai male. Ora, questa sapienza, che pure ha una sua constatazione nell'esperienza di vita, pensate anche nella tradizione orientale cristiana si dice che in qualche modo il male fatto ritorna, il male fatto ritorna. E qualche volta l'abbiamo anche sperimentato, cioè quello che non come una legge assoluta e automatica sempre, però che tante volte si può sperimentare come certe conseguenze del male che noi sperimentiamo hanno in qualche modo un riferimento a un male fatto in cui noi ci sentiamo che no, e come dall'altra parte che il seminare bene può portare, no, un ritorno. Ora, questo non è sempre così, per cui nella scrittura c'è tutta l'esperienza umana e c'è anche la messa in discussione di questo tipo di sapienza, no? Pensate, abbiamo letto il Giobbe, vi ricordate, no? Cioè dove appunto Giobbe è la grande messa in discussione, no? Cioè questo personaggio ideale, non reale, ma che in qualche modo raccoglie un po' tutta la figura dell'innocente che soffre ingiustamente e si domanda e domanda a Dio il perché. In qualche modo anche Coelte vedremo che Coelette è una riflessione appunto sulla vita con tutti i suoi punti oscuri, con tutte le sue assurdità, e qui vedremo che Coelette pensa, Coelette a differenza di Giobbe, mentre Giobbe parla con Dio e mette in discussione Dio direttamente e alla fine sappiamo che Dio gli risponderà, cioè ci starà questa messa in discussione. Coelette non parla con Dio. Coelette sa che Dio c'è sopra il cielo, ma lui vuole interrogare e cercare a partire dall'esperienza sotto il cielo. Io sono leggendo, poi appunto, a me, fra i vari commentatori, perché ci sono dei commentatori che dicono che Coelette, vedremo, è un ateo. No, mi piace più la definizione di alcuni che lo chiamano uno scettico credente. Uno scettico credente. E mi sembra interessante che appunto anche il porsi queste domande che vedremo, che saranno anche piuttosto imbarazzanti, faccia parte della Bibbia. Mi sembra molto bello che anche questo fa parte della Bibbia. Allora, ecco, per cui questo come introduzione ancora in generale sul nostro testo. E allora prendiamo il testo, come vedete oggi vi ho mandato anche un testo impegnativo, che poi vedremo qualcosa ogni tanto, un esapla. Un esapla significa il testo in ebraico, e se qualcuno di voi sa un po' di ebraico potrà appunto seguirlo, il testo ebraico del Coelet, e poi altre 5 traduzioni del Coelet, che sono anche molto interessanti perché sono le traduzioni di Henry De Luca, che conoscete tutti, la traduzione di Guido Ceronetti, che credo che sia morto, che è stato un poeta, uno studioso, eccetera, la traduzione di Ravasi, del cardinale Ravasi, la traduzione di Roberto Vignolo, che è un prete che insegna a Milano, un biblista, e la traduzione di Piero Stefani. Quindi quella, se volete poi averla davanti a voi, cioè stampandola, io in particolare poi seguirò, e questo ve l'ho anche inviato, la traduzione di Vignolo. Prenderemo, per non spaventarvi, prenderemo la traduzione della Bibbia 6 che avete davanti a voi, però farò riferimento a queste altre traduzioni, per cui mettetevi l'animo in pace, si fatica, si studia, e il martedì sera non è un martedì sera di riposo, amen. Cioè, e anche perché nella tradizione ebraica la prima preghiera è l'ascolto, la seconda preghiera è lo studio, per cui rimboccatevi le mani. Allora, cominciamo dalla cornice redazionale e editoriale, cioè nel senso che leggendo il testo, come poi spero che anche facciate, no? Leggendo e rileggendo questo testo e anche poi anche un po' cercando di approfondirlo, vediamo che il testo del Qohelet è un testo scritto da un autore che assomiglia un po' a un diario. Qohelet, come sapete, Qohelet non è un nome proprio, ma è un nome comune, cioè Qohelet è colui che raduna l'assemblea, Kaal in ebraico è l'assemblea da cui la nostra chiesa, l'ecclesia, da cui Ecclesiaste, qualcuno di voi nella Bibbia potrebbe avere anche scritto Qohelet o Ecclesiaste. Allora, la funzione è appunto di un saggio che ha raccolto un'assemblea, secondo Paolo De Benedetti questa assemblea poteva essere composta da 2 o 3 persone, da quello che dice non avrebbe avuto un grande uditorio, e probabilmente questi suoi insegnamenti sono stati poi scritti o direttamente da lui o da qualche suo discepolo, che dopo la sua morte, qualcuno anche, ha in mente anche una scena, cioè nel senso che sarà capitato anche a voi, cioè che dopo la morte di un parente, di qualcuno, siete andati a sistemare la camera dove viveva questa persona e avete raccolto i suoi scritti, avete raccolto i suoi fogli, no, eccetera. Così un discepolo avrà raccolto questi testi che vedremo che hanno un aspetto a volte come pensieri, un aspetto un po' frammentario, non ci aspettiamo una narrazione compiuta, cioè nel senso in una sola volta che uno abbia dall'inizio alla fine scritto un testo, ma piuttosto delle riflessioni, degli insegnamenti di quest'autore in diversi momenti della sua vita che un discepolo ha raccolto e quindi ha raccolto e ha sistemato in qualche modo, ne ha dato una redazione e vedremo anche le indicazioni di questo e che poi, come dire, l'editore ha pubblicato, cioè nel senso che quando andate in libreria e andate a prendere un libro, alcune volte c'è la fascetta, no? del libro che in poche parole no, cerca di, come dire, di rendere più accattivante il lettore che passa di là, che guarda e che molte volte leggendo la fascetta si interessa a quel libro lì. Allora, questo per dire che noi leggiamo il primo versetto del nostro testo e poi faremo un salto alla fine per farvi vedere direttamente appunto la mano del redattore, prima di passare più decisamente al testo proprio di Qohelet. E il primo versetto dice: parole di Qohelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme. E tenete questo versetto, andate al capitolo 12, al versetto 9, vedete al capitolo 12 c'è, e poi quando ci arriveremo, il bellissimo testo sull'anzianità, e poi che finisce al versetto 8 con nel nostro testo vanità delle vanità, dice Qohelet, tutto è vanità, e poi l'epilogo che dice: oltre a essere saggio, Qohelet insegnò al popolo la scienza, ascoltò e meditò e compose un gran numero di massime. Qohelet cercò di trovare parole piacevoli e scrisse con onestà parole veritiere. Le parole dei saggi sono come pungoli e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni. Sono dati da un solo pastore. Ancora un avvertimento, figlio mio, non si finisce mai di scrivere libri e il molto studio affatica il corpo. Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e serva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. Allora vedete, il primo versetto è un po' come la fascetta editoriale, cioè no, quello che l'editore mette all'inizio proprio per rendere più accattivante il testo, no? Cioè, fra l'altro, per alcuni anche il fatto che questo testo sia stato attribuito al figlio di Davide, chi è il figlio di Davide, re a Gerusalemme, è Salomone, che come sappiamo nella tradizione ebraica diventa figura del sapiente per eccellenza. E questo fatto di questa attribuzione, secondo alcuni, può essere anche così, cioè può aver facilitato l'accoglienza di un testo così dalla comunità ebraica fino a farlo poi inserire nel canone. Vedremo che poi ci può essere anche un'altra interpretazione, però qui siamo di fronte a un esempio di pseudoepigrafia, qui chiedo lumi alle studiose, soprattutto, che ce ne sono anche gli studiosi, cioè quindi questo meccanismo che si faceva tante volte nell'antichità per appunto fare accogliere un testo o dargli più importanza, di attribuirlo a un personaggio che in realtà non ha mai scritto questo, anche perché se Salomone è esistito, stiamo parlando di un uomo che sarà esistito intorno al IX secolo avanti Cristo, il nostro testo, come dicevo l'altra volta, secondo l'opinione della maggioranza degli studiosi, si può mettere nel III secolo avanti Cristo, nel periodo tolemaico, quindi Salomone nel Coelet. Però ecco, allora quindi la figura del sapiente per eccellenza, Salomone, figlio di Davide, re a Gerusalemme. E allora dice il testo, andiamo alla... C'è la prima parte che, più che un epilogo, perché anche qui epilogo sarebbe più l'idea di un narratore che giunge alla fine e scrive la conclusione. Qui non c'è la mano del Coelet, del sapiente che poi ascolteremo nel resto del libro, c'è la mano di un suo discepolo che, vedete, presenta Coelet dicendo, oltre a essere un saggio, Coelet insegnò al popolo la scienza, ascoltò, meditò e compose un gran numero di massime. La traduzione che fa Vignolo dice: oltre a essere sapiente, lui di professione, Coelet si dedicò a istruire la gente, ascoltò, approfondì, revisionò sentenze in quantità. Allora, intanto questa cosa del sapiente e anche del sapiente per, mi fermo ancora su Salomone, no? Perché ricordate che appunto Salomone nel primo libro dei Re, al capitolo 3, poi andate a prenderlo, è interessante che Salomone, diventato re, nel primo libro dei Re, capitolo 3, ha un'esperienza di incontro con il Signore durante il sonno, e il Signore gli si presenta in sonno e gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E Salomone, che prima di tutto ricorda Davide, suo padre, con grande amore, tu l'hai trattato bene perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te, dice Salomone del padre, e noi sappiamo che non è stato sempre così di Davide, però sapete, dei defunti si parla solo bene. E per cui dice: tu gli hai conservato questo grande amore, eccetera eccetera, ora mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre, ebbene io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi, il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare, Vedete, qui è interessante, no? Qual è il problema? Che lui è re, giovane, giovane quindi non significa solo d'età, ma significa una persona che ha bisogno di appoggi, non sa stare in piedi da solo e deve in qualche modo governare questo popolo. Vedete l'utilità pratica, il bisogno pratico? Lui deve essere re. E dice: concedi al tuo servo un cuore ascoltante. Il testo, la nostra traduzione dice un cuore docile, però molti di voi sanno già che in ebraico c'è Lev Shomea, e Lev Shomea significa cuore ascoltante, perché io possa rendere giustizia e sappia distinguere il bene dal male. Interessante, no? Se volete, è il problema di Salomone, ma è il problema di tutti noi, cioè tutti noi siamo in mezzo a relazioni più o meno numerose, e il problema è come viverle con giustizia. E con giustizia significa le giuste relazioni che aiutano la vita, e questo è il problema di tutti noi. Come giustamente relazionarsi a ogni persona che viviamo, con cui viviamo. E distinguere il bene dal male, il discernimento. E allora il Signore gli dice, bravo, mi è piaciuto, dice versetto 11, poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici. Interessante, no? Perché Dio dice, guarda, Salomone mi sei piaciuto perché tu non hai domandato quello che in genere domandano tutti, che quali sono? Vivere a lungo, avere un sacco di soldi, e che i propri nemici possano crepare, sono le tre cose che fondamentalmente vogliamo tutti. Dice, e che poi anche Salomone vorrà. Però Dio, il Signore dice: ma guarda, per il momento mi piaci, poi vediamo. E dice: allora io faccio questo, ma perché hai domandato il discernimento nel giudicare, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Un cuore sapiente e intelligente. Vedete, la sapienza, no, come dimensione per vivere. E vivere significa, dato che viviamo insieme agli altri, riuscire a porre relazioni giuste, discernendo il bene dal male. Tornando al nostro Coelete, quindi interessante che il discepolo dice: lui è stato un sapiente, un saggio, intelligente, che non si dedicò, vedete, oltre a essere sapiente lui di professione, tanto per avere anche un'immagine, secondo alcuni, probabilmente lui era nel giro del Tempio di Gerusalemme, non era un sacerdote, ma un nobile di alto livello, anche culturale, sapiente di professione, uno scriba, probabilmente un uomo, che però è interessante, si dedicò a istruire la gente, possiamo dire faceva conferenze, poi secondo Paolo De Benedetti il suo auditorio era di 2 o 3 persone, però come dire, sentiva che la sua riflessione doveva essere comunicata. E che bello questo, no? È sempre una ricerca della sapienza, perché poi ricordate che la sapienza biblica è un altro aspetto, Proverbi 17,7, non conosco la Bibbia a memoria, ma sono quei versetti che altre volte credo che sia 17,7, dice: il principio della sapienza è ricerca la sapienza, cioè della serie la sapienza è un continuo cercare. Però è interessante che lui ha fatto questo, e vediamo l'ha fatto in maniera molto forte, comunicando ad altri, sentendo la necessità di istruire altri. E dice: ascoltò, ascoltò, approfondì, qui dice meditò, l'approfondire. Compose un gran numero di massime, letteralmente sarebbe revisionò sentenze in quantità. È interessante, revisionò, cioè corresse. È una persona che pensa, per cui, e che prende posizione. Lo vedremo anche con molto coraggio. Poi non saremo d'accordo con tutto quello che Coelho ti dirà, però ma Coelet non vuole, anche qui non vuole darci delle verità. Lui vuole dirci quello che lui ha cercato, quello che ha trovato, quello che non ha trovato nella sua ricerca e, come dire, all'interno di una tradizione che è quella ebraica, dove lui ascoltò, approfondì, e revisionò, prese posizione. Tra l'altro questo è anche molto interessante, no? Anche per un credo anche per una vita ecclesiale nostra più adulta, matura, che, come dire, ricerchi, si interroghi. Il problema del discernimento, sapete, è legato anche alla resistenza che larga parte della Chiesa fa rispetto a un'impostazione dove tutto viene da Roma e Roma ci dice ciò che è bene e ciò che è male e noi dobbiamo semplicemente obbedire e mettere come dire, in opera le indicazioni che ci vengono dai vescovi, dai preti, eccetera. E il problema è che quando proprio il capo di tutti questi, cioè il Papa, ci dice che dovete pensare, come dire, ci mette in crisi, no? Perché significa che allora anche la parola di Dio, che è il fondamento e che, come vedremo, è un testo che più che darci risposte ci pone delle domande, la tradizione, che non è qualcosa di fisso per sempre, ma è qualcosa che uomini e donne prima di noi hanno riflettuto, pensato e nel loro tempo, e altre persone dopo di loro hanno riflettuto, pensato e certe cose forse corrette, senza forse, della tradizione precedente, anche noi siamo chiamati a fare lo stesso. Però sapete, pensare è faticoso, no? È un impegno. E allora molte volte dice, no, ma se mi danno la pappa pronta è meglio, no? Cioè, quindi non c'è bisogno. Padre, mi dica come mi devo comportare in queste occasioni. Io gli dico, che ne so io, cioè, voglio dire, devi cercare, devi tener conto di cosa dice il Vangelo, poi devi discernere. E allora ecco, quindi approfondì, revisionò, sentenze in quantità. Poi dice il testo, Coelet cercò di trovare parole piacevoli. Vignolo dice, si impegnò Coelet a rinvenire parole invoglianti. È bello perché piacevoli, che senso ha piacevoli? Cioè, bello, piacevoli, no? Cioè, no, invoglianti, cioè che mettono voglia di mettersi a pensare, di mettersi a cercare. E se mi permettete, a me quando magari io non sono Coelet, ma per dire qualche volta, io dopo qualche predica che qualcuno viene, poche persone, grazie a Dio, e mi dicono, Padre, grazie, quello che ha detto mi ha emozionato. E io dico, e che significa? Ah, mi ha fatto provare una bella sensazione. Mi verrebbe di essere più volgare, ma mi trattengo, vi assicuro, mi trattengo, ma non significa niente, perché il senso non è dare emozioni, il senso è cercare no, di commentare la parola in modo che questa parola, attraverso le parole di un fratello che le spezza, ci aiuti a metterci in movimento, a riflettere, a pensare per la nostra vita. Che poi ci emozioni va anche bene, ma non è quello. E allora è interessante, parole invoglianti, parole che ci inquietino, parole che ci mettano voglia di metterci a pensare, a riflettere, a non fermarci alle cose scontate e alla superficie. E dice appunto, a trascriverne di attendibili con scrupolosa onestà. Scrivere con onestà parole veritiere, a trascrivere di attendibili, veritiere, ma anche qui veritiere, Colette, non so se sarebbe dell'idea, sarebbe piuttosto che a cui si può attendere, no? Cioè far tendere verso, cioè porre di dire ok, proviamo a camminarci sopra e vedere dove portano, con scrupolosa onestà. Ecco, vedremo che Coelet, dirà delle cose che alcune volte noi pensiamo ma non osiamo dire. E per il nostro moralismo cattolico. E lui è in questo senso, e in questo senso la scrittura, ma vedremo anche proprio Coelet molto più libero, onesto nella sua ricerca e nel dire che cosa prova di fronte all'esperienza che incontra. E dice. E queste parole, per cui interessante, no? Cioè invoglianti, attendibili, ricercate con onestà scrupolosa, sono come pungoli le parole dei saggi, paletti ben piantati le raccolte d'autore. Interessante, pungoli, quindi io spero che, per quello vi dico leggetele, e poi pensiamo, io cercherò di fare del mio per cercare di aiutare, no, ma poi ci siamo noi, ciascuno con la sua intelligenza, col suo cuore, quindi naturalmente questo ci aiuterà. Però è interessante che sono un po' dei pungoli, qualcosa che ci tocca, ci smuove, ci dà anche fastidio, e allo stesso tempo come paletti ben piantati, qualcosa che ci deve aiutare a rimanere coi piedi per terra. Ricordate quello che diceva Beauchamp, con il quale concludevo la volta scorsa, Paul Beauchamp, dove diceva che Coelho si rimane nella tradizione ebraica e diciamo nella tradizione cristiana come quell'obiettore che ci aiuta a non fuggire in un facile religioso. Facile religioso sono quel Dio che ci serve, dove fuggiamo, ci cioè aggrappiamo nelle situazioni difficili in cui non sappiamo trovare risposte, in cui ci verrebbe da arrabbiarci, da gridare, da esprimere tutto l'assurdo e diciamo vabbè, ma poi Dio risolverà tutte le cose, ma poi Dio vede e provvede, ma poi facciamo la volontà di Dio, sia fatta la volontà di Dio. No, stare piedi per terra significa leggere il presente e lasciarci interrogare dal presente e soprattutto poi cercare un Dio che non ci dia solo, non sia solo lì, come dire, non dia ragione solo come fuga, no, come possibile fuga nel dolore, ma che ci dia in qualche modo senso anche nella forza, nella gioia. Nel concreto, del qui ora e in tutto quello che di bello ci può essere in questa vita, e c'è anche, ritorneremo su questo. E quindi pungoli e paletti, e vedete che tutto questo è dono di un unico pastore. Dono di unico pastore è Dio. Allora, per dire, anche questo è dono di Dio. Dono di Dio. Anche Coelet è un dono di Dio. Cioè Dio ha voluto che in qualche modo che il Coelet fosse all'interno del suo dialogo con l'uomo che per noi no, è pienamente detto, in qualche modo raccolto nei testi biblici. E allora dice. E ancora da qualche indicazione, dice, e inoltre da questo, figlio mio, desisti di fare tanti libri senza fine. Vedete, scrivere tanti libri può essere anche, vedremo, qualcosa che può non avere, e studiare tanto da estenuare la carne. Quindi il troppo studio e il troppo scrivere, no, può essere anche qualcosa che non aiuta la vita. Ora, vedete, questa è l'editoriale sapienziale del discepolo. Dopodiché c'è l'editoriale cioè la fascetta editoriale di colui che poi ha preso sto libro e l'ha tirato fuori. E dice, e notate anche proprio come cambia l'atmosfera del discorso, perché dice, conclusione del discorso, una volta prestato ascolto a tutto, temi Dio e osserva i suoi comandi, cosa che Coelet non dice mai nel testo, non dice mai. Però, sapete, bisognava un po' dirlo, perché sennò no, questo libro non vendeva. Poiché questo è ogni uomo, poiché di ogni opera tua, buona e cattiva, anche la più nascosta, Dio ti chiederà conto, cosa che Coelet, appunto, vedremo, non dice proprio così. Per cui comportati bene ed evita il male, per cui che ci sta pure, però soltanto che altri testi, no, come Proverbi, Sapienza, eccetera, sono più in questa linea. Allora, se questa è un po' la cornice, noi invece entriamo, e abbiamo ancora un po' di tempo, più decisamente nel testo, cominciando a leggere il primo versetto, famosissimo, che tutti quanti conosciamo, anche se non abbiamo mai letto il Coelet, che dice appunto: vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Ecco, allora, questo testo che conosciamo tutti, che è famosissimo, è qualcosa che Coelet non ha detto mai. Cioè, nel senso, uno dice, ma come, c'è scritto nel libro di Coelet? E nel senso che questa è la traduzione di Abel Avelim, come poi avete qui nella Amar Coelet, dice appunto il Coelet, che San Girolamo nella Vulgata fa di questo testo. E pensate che nella traduzione che noi abbiamo oggi della CEI, Luca Mazzinghi, e lo dice anche in una conferenza che potete trovare in internet su YouTube, Luca Mazzinghi, se mettete Luca Mazzinghi Sapienza, trovate un'interessante introduzione appunto di questo biblista fiorentino, che faceva parte della commissione che ha curato la traduzione che noi abbiamo, della CEI 2008. E in tutti gli anni che sono serviti per lavorare su questo testo, lui si è battuto tenacemente perché Abel Avelim, che non significa, vedremo poi tutta la discussione, vanità di vanità, fosse cambiata. E alla fine la commissione cosa ha detto? Pur riconoscendo che la traduzione di Girolamo non è la traduzione del testo ebraico, ma dato che nella tradizione cristiana ormai si è sempre detto vanità di vanità, tutto è vanità, lasciamo vanità di vanità, tutto è vanità. Ora, lui rimane critico rispetto a questa scelta, però così dobbiamo prenderne atto, prendendo atto però in una dimensione, cioè un tentativo di approfondimento, che quella è stata una scelta di Girolamo, motivata dal dovere in qualche modo anche in una lettura che, pensate, San Girolamo faceva, lui dice poi a un certo punto che il Coelet lo faceva leggere alle novizie. Sapete che quando Girolamo poi va a Betlemme, alcune donne della nobiltà romana lo seguiranno e vivranno una vita da monache, e più o meno in quelle grotte che abbiamo visitato con molti di voi a Betlemme quando siamo stati lì. E allora in qualche modo li faceva leggere Coelet perché attraverso questo disprezzo del mondo si potesse poi, no, come propedeutica poi alla ricerca delle cose celesti, perché appunto, come sappiamo, vanità delle vanità, tutto è vanità. Fra l'altro è ripreso anche nell'Imitazione di Cristo. Ricordate, nell'Imitazione di Cristo c'è scritto che vanità delle vanità, tutto è vanità, eccetto amare Dio e seguire i suoi comandamenti. Per cui è come dire, è stato usato poi nella tradizione cristiana come aiutare, cioè quasi per dire, per arrivare più efficacemente all'amore di Dio bisogna disprezzare il mondo. Non fermarsi alle cose di questo mondo, perché tutto è vanità. Io ho sentito anche alcuni anziani, con tutto il rispetto, ma in ogni generazione c'è del bene e delle cose discutibili, ma alcuni anziani che facevano propaganda vocazionale cercando di spingere dei giovani verso la vita religiosa, dicendo: ma tu ti sposi, no, sì, perché? Perché ti piace una ragazza, no? Perché la vedi bella, la vedi giovane, ma tu pensala tra 50 anni. Tu pensala tra 50 anni, certo, voglio dire, e già ti passa la voglia di sposarti, invece ti dedichi all'amore di Dio che non passa mai, che non invecchia, che non, no? Ecco, questo discorso che purtroppo è stato fatto e che a volte qualcuno fa ancora, Coeletto non lo fa mai, Coeletto non lo fa mai. Anzi, vedremo il senso che se da una parte vedremo non è tanto vanità, ma le altre traduzioni dicono qualcosa di molto più precario, qualcosa, però Coelette dirà appunto anche se non è, se in qualche modo tutto passa, però anche quel precario ha un valore. E infatti, vedendo anche per dire. Ave Lavelim, questo, fra l'altro vedete, è un po' uno stato costrutto, cioè alcune volte, voi sapete che in ebraico, nell'ebraico antico non c'è il superlativo assoluto, per cui per dire una cosa massimissima, cioè non si dice, ma tanto per capirci, per esempio, Cantico dei Cantici è il canticissimo, no? Il Dio degli dei. È il deissimo, no? E allora anche qui Ave Lavelim. Allora noi troviamo una traduzione di Ave proprio nella stessa nel nostro Antico Testamento, per esempio nei Salmi, dove si dice che Salmo 62:10, per esempio, dove si dice che davvero un Ebel sono i figli di Adamo, una menzogna a tutti gli uomini. E un Ebel qui sarebbe piuttosto un soffio, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna, tutti insieme posti su una bilancia sono più leggeri di un Ebel. Notate qui l'immagine appunto. È sempre bello perché la mentalità ebraica antica non va a concetti, va a immagini. E per cui pensate, tutti gli uomini posti sul piatto di una bilancia sono un soffio, un Ebel. E ancora nel Salmo 90, versetto 11, i pensieri dell'uomo sono un Ebel, cambiano facilmente. Qui c'è un po' l'idea di instabilità. E poi ancora Salmo 144, versetto 4, dice: l'uomo è come un Ebel, i suoi giorni come un'ombra che passa. Quindi qui c'è l'associazione appunto a un'ombra che c'è, poi si sposta e non c'è più. Ancora Giobbe, al capitolo 7, versetto 16, dice: i miei giorni sono come un Ebel, sono come un soffio. E poi ancora Proverbi, capitolo 21, versetto 6, dice ancora che appunto è sempre i tesori acquistati con lingua bugiarda sono un Ebel effimero di gente che cerca la morte. È interessante che in alcune traduzioni antiche dell'Antico Testamento, tipo quelle fatte da Aquila, Simmaco e Teodozione, la traduzione del termine viene fatta con vapore. Vapore. È interessante. Avete presente, tutti quanti abbiamo visto qualche volta in campagna. Magari al mattino, dopo una pioggia, arriva il sole e c'è un po' il vapore che sale, no? Dalla terra. Questo fra l'altro verrà ripreso anche da Giacomo, capitolo 4, versetto 14, dove si dice che dell'uomo si dice: non sapete quale sarà il domani della vostra vita, siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Prendendo da Sabino, che là, lui citava un padre della chiesa siriaca, Ishodad, che dice: il termine Ebla sarebbe il corrispettivo siriaco di Evel, ebraico, secondo la comprensione del greco è vanità, secondo la comprensione dei siri indica invece i vapori che salgono dalla bocca, oppure i fumi che si elevano come un vapore dalla terra, inzuppata di pioggia. Questi, il più delle volte, ridiventano materia nelle nubi, salendo in alto, condensandosi e ispessendosi nuovamente, secondo l'arte di colui che siede in trono sull'orbita della terra. Tuttavia, quando spira la brezza su Ebla, cioè su questi vapori, prima ancora che questi si condensino in nubi, subito si dissolve. Secondo l'ebraico il termine indica tutto ciò che non ha consistenza, ciò che ha un solo nome ma non ha una realtà. Con questo termine Salomone indica l'inconsistenza e la precarietà di questo mondo. Quindi, vedete, interessante, no? Vapore, fumo, vedremo adesso quei tentativi di traduzione che sono stati fatti dagli autori di cui vi ho mandato il testo, è diverso da vanità. Perché vanità è già no, una concezione negativa, negativa. E quanto questo ci ha segnato, no? Nel disprezzo del mondo. Il disprezzo del mondo. Ma Dio non ha bisogno, per essere amato di più, di disprezzare, di fargli terra bruciata attorno. Cioè, no, anzi, Dio si fa trovare nel mondo. Dio si è fatto carne. Mentre noi la disprezziamo, Dio si è fatto carne. E noi in Cristo, cioè, guardiamo un Dio che ha vissuto la maggioranza della sua vita vivendo un quotidiano umano fatto di relazioni, di amicizia, di lavoro, di mangiare, di dormire. Avrà fatto i suoi bisogni Gesù, eh? Cioè, avrà mangiato, avrà bevuto, gli piaceva il buon vino, no? E cioè, che noi, no? Normalmente, pensate anche, questo altre volte lo riflettevo insieme con voi, cioè, il fatto che anche alcune volte nella nostra impostazione ecclesiastica, ecclesiale, ecclesiastica, ma cioè, e parrocchiocentrica, no? Cioè, voi laici, siete valutati dai preti se siete più o meno impegnati, più o meno bravi, da quel tempo che passate in parrocchia. Poi, se vi fate un culo, no? Lavorando 10 ore al giorno, cioè, no? E lì soffrendo, sopportando il capo ufficio stronzo, eccetera, no? Poi tornando a casa, la moglie, il marito, i figli, cioè quello è il privato, no? Cioè, non è la vita cristiana impegnata, no? Cioè, non è la vita cristiana impegnata, no? Cioè, perché fa parte di questo mondo, noi siamo dell'altro mondo, cioè per l'altro mondo, eccetera, eccetera. Un disprezzo che, come dire, è larvato, che ancora passa, no? Cioè. E allora è bello, cioè, se prendiamo vediamo questi tentativi che sono stati fatti di traduzione, dice, per esempio, Eri De Luca dice: spreco di sprechi. Ha detto Coelet, spreco di sprechi, il tutto è spreco. Poi ognuno sceglie quella che gli piace, eh? Cioè, è interessante, intrigante, ma non mi piace il fatto dello spreco. Ceronetti dice: fumo di fumi, che va un po' nella linea di Shodad, no? Cioè questo vapore, questo fumo, polveri di polveri, tutto fumo, polvere, dice Coelet. Poi Ravasi dice: un immenso vuoto, dice Coelet, un immenso vuoto, tutto è vuoto. Ravasi è uno degli autori che legge Coelet come pessimista, anche se sentivo che negli ultimi anni un po' ha cambiato. Però anche questo è un immenso vuoto, con tutto il rispetto al Cardinale Ravasi, di cui io non valgo veramente uno, però appoggiandomi ad altri commentatori, anche questo è un concetto di fatto, no? Mentre l'aspetto ebraico ha un po' più un'immagine dell'esperienza. La traduzione di Vignolo, che è quella che poi dice un soffio, poi niente, dice Coelet, un soffio, più niente, tutto un soffio. Nella traduzione poi che vi propongo, lui stesso dice assoluto soffio, soffio di soffi, assoluto soffio, dice Coelet, assoluto soffio, tutto è soffio. E Piero Stefani dice un soffio prossimo a svanire, disse il Coelet, il tutto non è che un soffio. Interessante, perché il soffio è un soffio, cioè nel senso che l'estate, no? Penso anche agli amici della pianura padana, anche a Milano quando c'è la calura, ma nel nostro sud quando fa caldo, quando arriva un soffio ti, no? Rivivi, cioè, poi passa, però c'è stato. E poi magari verrà di nuovo, poi passerà, cioè. Però c'è un valore nella sua finitezza, nella sua finitudine. E vedremo che questo sarà un tema che poi tornerà nel nostro Coelet, no? Cioè, Sabino Chialà, pur subito dicendo che la traduzione che lui propone, diciamo, è poco biblica, nel senso che non è un'immagine ma è un concetto, lui dice precarietà di precarietà, tutto è precarietà, dice Coelet, dove precarietà dice una precarietà di una realtà che è precaria, ma non per questo è meno reale, perché poi noi siamo sempre un po' legati ha una visione, non so se filosofica sicuramente, qui non sono un filosofo, ma di un mondo delle idee immutabile, eterno, no? Che non cambia, e invece una realtà che nella sua mutevolezza, cambiamento, eccetera, instabilità, è vista in negativo, no? Perché ciò che vale è ciò che rimane in eterno. Ma anche ciò che è fragile, precario, no? Può avere un valore. E la cosa è saperlo cogliere. E il problema è farne un assoluto del precario. Lì ci può essere la problematicità, no? Ma poter vivere la precarietà nella consapevolezza, però e allo stesso tempo nel cogliere, vedremo che appunto la precarietà più assoluta di cui noi tutti siamo viviamo è la precarietà della nostra vita e quindi il nostro morire. Però come allo stesso tempo poter cogliere ciò che c'è, e domani non sappiamo se ci sarà, ma oggi c'è. E allora ecco, io proporrei appunto questa, mi piace, no? Questa, vedremo che sarà poi un ritornello, no? Evel Avelim, un po' il ritornello, che però non è la parola che tornerà di più nel Coelet, nel senso che questo senso del precario, della precarietà, non è la parola e la tematica che tornerà di più nel Coelet, perché la parola che tornerà di più, invece, ve lo dico già subito, è Tov. Tov in ebraico significa buono, bello. Cioè, la tematica che tornerà di più sarà la gioia. La gioia. Non a caso già vi dicevo la volta scorsa che la tradizione ebraica prende questo libro, lo legge per la festa di Sukkot, che è la festa più gioiosa, no, tra le feste della tradizione ebraica. E allora, ecco, questo è il cappello con cui Coelet ci introduce, diciamo ancora due cose e ci fermiamo. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va sui suoi giri, ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno al luogo dove i fiumi scorrono. Continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità. Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Allora, solo introduco, mi fermo e lascio poi il testo alla prossima volta. Vedete, è il Coelet che ci introduce con una domanda, no? Quale guadagno viene all'uomo? Letteralmente è quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso? Qui c'è per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole. Per il quale si affatica sotto il sole. Ora, il termine itron, profitto, guadagno, è proprio il termine economico, cioè il termine economico del guadagno. Il commerciante che vende e a fine giornata dice quanto ho guadagnato, che cosa mi è rimasto, e in maniera così terra terra, ma non per questo disprezzabile, perché è la vita e il lavoro, no, degli uomini, è la domanda che, no, che tante volte ci possiamo fare di esperienze della nostra vita o della nostra vita, cioè chi ci rimane, che cosa ne avremo di tutte le nostre fatiche, di tutto il nostro combattere, affaticarci in tante situazioni, nel lavoro portato avanti per anni, nell'aver tentato di mantenere una relazione in piedi, nel combattere nelle relazioni con i figli, con eccetera, eccetera. E alla fine, che ci rimarrà? Qual è il nostro guadagno? Ecco, e io con questa domanda vi lascio. Cioè, perché giustamente il Coelho ci deve far pensare, e per cui ci abbiamo una settimana di tempo perché ciascuno di noi dica, bene, gli anni che sono arrivato sperando di continuare a viverne altri non so quanto, eccetera, ma alla fine poi chi ne guadagno di questa mia vita? Ecco, con questa domanda sapienziale vi auguro una buona notte, non so se è proprio una domanda con cui andare a dormire, magari fatevi un giro sulla TV, vedete qualche stupidaggine e poi da domani ci pensate un po' meglio. Bene, detto questo, buonanotte a tutti voi.
Buonanotte.
Buonanotte a voi, buonanotte.
Grazie, Padre Franco.
Ciao, buonanotte.
Franco, ciao, grazie.
Alla prossima.
A domani. Ciao. Buonanotte, buonanotte.
Ciao, Franco, buonanotte.
Ciao, ciao agli amici.